Oh, abbiamo sempre parlato di armi, ma anche le donne hanno un loro posto all'interno del regime fascista e anche loro vengono valorizzate, come vedrete tra poco. Questa è una classica scuola elementare, o forse i primi anni della scuola media. All'epoca non c'è la scuola media, soltanto il ciclo primario. Però, come vedete, il problema viene affrontato così attraverso la rappresentazione del volto di Mussolini. Vedete che Mussolini si trova qui, poi c'è il crocifisso e poi c'è Re Vittorio Emanuele III. E alla lavagna viene rappresentato il duce. Poi a un certo punto si comincerà a fare anche l'analisi dei tratti somatici razziali dell'italiano, il quale è una razza superiore rispetto alle altre, per cui andranno distinti rispetto alle razze dei popoli dominati dagli italiani, per esempio gli africani, gli etiopi, hanno altre forme del volto e quindi sono dal punto di vista razziale inferiori. Ricordatevi gli studi che abbiamo fatto sulla questione del razzismo, che viene considerato un fatto scientifico all'epoca. Fasce di combattimento, di Faenza. Ecco, Mussolini e gli insegnanti. Chi insegna deve prestare giuramento al fascismo, cioè il giuramento dei fascisti, e tutti coloro i quali hanno responsabilità educative, bisogna prima che giurino di applicare i valori fascisti e di non contraddirli. E oggi in fondo si giurano i valori democratici, per cui non si entra in classe a fare propaganda per idee che siano contrarie alla democrazia. All'epoca bisognava rispettare i valori fascisti, e qui appunto il fascismo esige che la scuola si ispiri alle idealità del fascismo. Esigo che la scuola non sia, non dico ostile, ma nemmeno estranea al fascismo o agnostica di fronte al fascismo. È possibile ignorare il fascismo? No, bisogna sostenerlo attivamente, perché il fascismo è un valore che va trasmesso ai giovani. I giovani devono essere educati al fascismo. Quindi quell'insegnante che finge che il fascismo non esista e fa lezione senza mai parlare dell'importanza del fascismo è un cattivo insegnante. Notate che poi il fascismo chiederà un'esplicita professione di fedeltà da parte degli intellettuali italiani, e in particolare nell'accademia, nel mondo universitario. E qui è noto che tutti gli insegnanti universitari d'Italia giurarono fedeltà al fascismo, a parte credo una dozzina, 12, che in quanto non professarono fedeltà al fascismo persero la loro cattedra e finirono per non avere opportunità di lavoro. Significa che tutti gli intellettuali italiani erano a favore del fascismo? No, ci fu il cosiddetto nicodemismo, cioè il fatto che la gente fingeva ipocritamente di essere favorevole e poi cercava in tutte le maniere di ricavarsi uno spazio per far intuire che c'erano delle velate critiche. Però è interessante notare che chi aveva responsabilità si girò dall'altra parte e non ebbe il coraggio di dire: questo è un regime criminale, dittatoriale, che priva tutti della libertà. Questo vale anche per i magistrati. Io non mi sento di condannare queste persone e sono pronto a dire che probabilmente anch'io avrei fatto la stessa cosa, trovandomi in quel frangente storico. Probabilmente l'alternativa di perdere il lavoro, mettere in pericolo la mia famiglia, mettere in pericolo me stesso, costringermi a una vita di disagio, scomoda e magari anche di miseria, pur di professare le mie verità o i miei valori, oppure firmare e giurare e poi fare il minimo indispensabile, probabilmente avrei scelto anch'io questo. Però intendo dire che se tutti fanno così non c'è prospettiva di libertà per nessuno. In particolare i magistrati, pensate a quelli che hanno studiato una vita sul bene e sul male, che hanno dedicato la propria vita alla giustizia, che poi a un certo punto sono costretti ad applicare le leggi razziali. Intendo dire che fare la carriera da magistrato può essere, come dire, molto appagante sul piano sociale ed economico, però poi comporta certe responsabilità. Se tu sei un intellettuale, se tu sei un giudice, se tu fai parte del corpo della magistratura e poi accetti passivamente la riforma del codice Rocco, che distrugge lo Stato liberale, che conculca le libertà, che mette fuori legge, che perseguita le persone che dissentono, insomma, per rispetto al ruolo che hai e lo stipendio che prendi, dovresti avere il coraggio di dire di no, capite? Intendo dire la responsabilità poi individuale. Perché il fascismo ha potuto così affermarsi? Perché la maggior parte delle persone si è voltata dall'altra parte e ha accettato passivamente. La magistratura, da questo punto di vista, è stato un caso emblematico. Quanti magistrati hanno cercato di resistere alla ingiustizia che facevano applicando le leggi fasciste? Pochissimi, qualche simbolo, ma pochissimi nella realtà dei fatti. Per esempio, l'applicazione delle leggi razziali è stata fatta da magistrati, i quali hanno applicato la legge palesemente ingiusta. E questo è grave, dà un po' l'idea di una scarsa tenuta morale del popolo in generale, e in particolare non si capisce che lo possa fare magari l'ultimo dei bidelli o l'ultimo degli spazzini, ma una persona che ha grande responsabilità come un magistrato o un intellettuale, insomma, per rispetto di se stesso e per la libertà del paese avrebbe dovuto cercare di resistere, insomma, di fare un minimo di opposizione, ma questo non è stato, il che spiega un po' qual è la natura umana. La natura umana è questo, si rivela in questi momenti. Facile essere antifascisti adesso, oggi vedo tutti quanti che fanno professioni di antifascismo, ma quando c'era il pericolo non era così facile essere antifascisti. I martiri ce ne sono sempre pochi. Per esempio c'è questa lettera che viene mandata dal fascio di combattimento di Faenza a, vediamo, che credo un insegnante. Signore, ho notato con mio vivo rammarico come i di lei insegnamenti e scolari non abbiano partecipato o lo abbiano fatto in deficientissima misura alla conferenza del professor Manetti tenutasi il 30 eccetera eccetera nel palazzo comunale. Ciò, oltre ad essere poco lusinghiero per il conferenziere, che merita ogni considerazione e stima, rappresenta una trascuratezza imperdonabile verso un'istituzione fascista che appunto conta sulla massa insegnante e sulla gioventù studiosa per assolvere il suo compito. Voglio sperare che dopo questo mio avvertimento tale inconveniente non avrà più a ripetersi. Saluti fascisti, avete capito? Quindi se c'è una conferenza fascista alla quale si è invitati di partecipare con la propria classe e tu non porti la tua classe, ti arriva poi una lettera da parte di un segretario politico dei fasci di combattimento locali che ti dice: come mai non sei venuto con la tua classe a sentire quell'importante conferenza sul fascismo? Come mai? Non vorrei che fossi un po' tiepido riguardo al fascismo, come mai non ha voluto partecipare? Ecco, vedete, quando si parla di libertà di insegnamento, libertà di insegnamento è la libertà anche di dissentire rispetto a quello che il governo dice. Ecco, certo, lo si deve fare all'interno, non è che sia una libertà sciolta da qualunque vincolo, però non è giusto che l'insegnante debba semplicemente eseguire gli ordini del governo, in questo caso appunto propagandare dei valori che non sente come attuali e veri. La libertà di insegnamento è il risultato oggi di un'esperienza che abbiamo fatto. Che cos'è la mancanza di libertà di insegnamento? Le donne e il fascismo. Le donne e il fascismo sono simmetriche agli uomini, il che non significa che avessero lo stesso ruolo. Le donne devono imbracciare le armi e combattere per la patria? No. Il fascismo, da questo punto di vista, ancora una volta, non è come il comunismo. Il comunismo ha una visione di una donna emancipata, totalmente parificata all'uomo. La donna lavora in fabbrica, la donna può candidarsi, la donna può avere responsabilità di governo, la donna diventa ingegnere, esattamente come un uomo. Non c'è differenza tra uomo e donna. Il comunismo dà abiti a tutti. Gli abiti femminili sono identici a quelli maschili, sono privi di forma perché la donna non viene considerata nella sua specificità di donna, viene considerata un uomo che si chiama donna, con qualche differenza anatomica, ma per il resto è esattamente parificata. Il fascismo invece ha una visione diversa della donna. La donna ha il suo ruolo all'interno della società. La donna che viene inneggiata dal fascismo è la brava madre che prepara il bambino, lo aiuta a vestirsi da bravo balilla, che lo manda a scuola ricordandogli di essere un bravo fascista. È la madre che cresce un eroe, un combattente, un bravo patriota e che eventualmente è disposta a vederlo morire per la patria, che vuole che lavori sodo, che studi, che si emancipi, che cresca, ma per diventare un bravo fascista. Il che non significa che non debba essere educata. La donna deve essere educata. Deve essere educata e deve essere ginnica. Tutti devono essere ginnici in Italia. Ecco, tra poco vedremo che la ginnastica è un valore fondamentale del fascismo. Il fascismo crede in corpi ben sviluppati. La donna deve essere ginnica perché appunto deve aiutare il marito, deve essere instancabile, deve accoglierlo con un sorriso a casa, deve essere una brava massaia, ci vuole energia per esserlo, deve essere una brava fattrice. Qual è la forza dell'Italia? L'Italia è un paese giovane, invece le plutocrazie sono paesi vecchi e decrepiti in cui le madri non fanno più figli. E perché non le fanno? Perché sono corrotte. Invece la brava madre fascista è una donna che sforna un figlio dopo l'altro, ha un fisico robusto e resiste al peso delle gravidanze. E quindi fin da giovani le donne ovviamente partecipano a queste attività. Sono le giovani italiane dai 12 ai 18 anni, ma ancora una volta ogni età ha il suo bravo gruppo fascista che occupa il tempo libero. È un tempo divertentissimo perché si trova tra amiche, si fanno tante attività all'aria aperta, si fanno letture e poi soprattutto si gioca, ci si diverte, anche loro marciano, anche loro sono sempre in divisa, anche loro sono orgogliose di essere italiane, sono sempre ben vestite, sono tutte uguali, le differenze di rango e di ceto sociale non si vedono qui. Si stringono insieme nel comune nome della patria. Anche qui ci sono continue cerimonie, le autorità fasciste passano in rassegna ai giovani e sono orgogliosi di questa bellissima gioventù che cresce bene e sana sotto il fascismo. non come prima, dove la gente si odiava perché c'erano quelli più abbienti, quelli più poveri. Adesso invece sono un tutt'uno. Si presentano, vedete, il gruppo delle giovani italiane di Bolzano, in particolare il fascismo nei territori di confine, per esempio qui, dove oggi c'è una regione autonoma. Il fascismo impone la lingua italiana, impone l'italianizzazione, per esempio in Istria, dove c'è la componente slava. Bisogna parlare italiano, devono diventare italiani come tutti gli altri. Devono anche loro essere orgogliosi dell'Italia, cosa che magari non è. Questo poi ci provocherà grossi grattacapi, perché quando il fascismo cade, molti di questi che sono stati costretti a rinunciare alla propria lingua, rinunciare alla propria storia, alle proprie tradizioni, odieranno gli italiani e li vedranno tutti come fascisti. Ecco, vedete che le italiane sono anche loro vestite da militare, non perché debbano combattere, ma perché combattono. Sono il fronte interno che deve sostenere la battaglia. Vedete come sono orgogliose? Sono donne moderne, forti, attive, non svenevoli. Sono donne tutto d'un pezzo. E Mussolini passa in rassegna le donne. Queste magari sono operaie oppure contadine. Mussolini è venuto dal popolo, ha vissuto in una famiglia poverissima, umile. Suo padre era un modesto fabbro che poi ha aperto un'osteria e non ha mai fatto successo economico. Sua madre era una modesta maestra, lui stesso era maestro, non era affatto laureato, si era fatto dal niente, era un uomo che si era fatto da solo e quindi si sente vicino al popolo. E vedete che le donne se lo mangiano con gli occhi, perché Mussolini è un uomo potente, ma soprattutto per il fascino che sprigiona. Il fascismo è per la famiglia. Il fascismo vuole famiglie numerose, famiglie felici. Il fascismo aiuta le famiglie che si sposano, dando per esempio sussidi, finanziamenti. La famiglia è l'investimento per il futuro della nazione. Una famiglia felice, che ha avuto la sua felicità dal fascismo, crescerà dei bravi figli fascisti, che saranno pronti poi a sacrificarsi per il fascismo. Vedete, quindi c'è l'agenda della massaia rurale. La massaia combatte la sua battaglia a modo suo e il fascismo è orgoglioso della massaia. La giornata della madre del fanciullo. Vedete che il ruolo della donna comunque è di tipo tradizionale, è l'angelo del focolare. Opera nazionale maternità e infanzia, per cui le giornate di sole donne, di sole madri, madri e figli. La donna italiana con le sue rinunce, con i suoi sacrifici, marcia insieme ai combattenti. Vedete la bellissima immagine della madre, il cui marito sta combattendo e il cui figlio lei deve crescere da sola, ma è orgogliosa di poter contribuire alla patria. Guardate un po' la madre che rende onore al tricolore e ricorda il sacrificio del milite ignoto che ha combattuto per la libertà degli italiani. Anche lei si sente di combattere. La polizza che il Duce ha distribuito alle coppie più prolifiche d'Italia. Pro famiglia, se hai tanti figli, il Duce ti protegge, ti dà una polizza per gli incidenti domestici, per le malattie. Il numero è potenza. Vedete, un paese che ha molte braccia, che ha molti nati, è un paese più forte, è un paese che guarda con fiducia al futuro. Quindi dobbiamo crescere. E il fascismo incentiva le nascite e impone l'imposta sui celibi. Se non vi sposate e volete fare la bella vita, il fascismo non è con voi, siete degli egoisti. Dovete fondare una famiglia sana, robusta, legata agli ideali fascisti. Le opere feconde di bene, l'attività dei fasci femminili. Se ti sposi a Roma, il fascismo ti paga le spese del matrimonio. E quindi c'è la fila di coppie che sfilano per farsi sposare alla presenza del Duce o alla presenza di alti funzionari gerarchi fascisti, ottenendo il pagamento, per esempio, del banchetto nuziale. È un modo con cui il fascismo in qualche maniera va incontro al popolo. Vedete il fascismo quante cose buone ha fatto? Ecco, nella memoria di chi parla del fascismo che fa cose buone ci sono questi elementi, cioè il fascismo che dà la pensione, il fascismo che aiuta le famiglie che hanno tanti figli. Se non ci fosse stato il fascismo che ci dava le scarpe, cosa avremmo fatto? Eravamo poverissimi, andavamo via scalzi. Il fascismo ci ha aiutato. Sì, il fascismo ci ha aiutato, poi con la promessa che voi avreste aiutato il fascismo in futuro. Quindi la sfilata delle persone parate e saggi. Il fascismo ha un lato scenografico, coreografico. Ho già parlato del fatto che quei gruppi giovanili non sono fini a loro stessi. Ci si incontra tra giovani di varie età, ma poi ci sono i momenti ufficiali. È molto coreografico, c'è tanta scenografia, c'è tanto teatro. Ci sono continue parate in cui gli adulti possono guardare la bellezza della giovine Italia che sta crescendo. Bellissimi, giovani, forti, ben sviluppati, fanno tantissima attività fisica. e il loro corpo è sano e marciano in perfetta armonia. Sono delle immagini di cui si ricorderà Hitler, che poi le realizzerà in chiave ancora più grandiosa, le grandiose parate naziste, in cui si vede un paese che cammina all'unisono, perfetto, in perfetta concordia. Sono soprattutto i giovani coinvolti, in grandi spazi e in rituali pubblici. Queste coreografie vedete magari in luoghi come antichi teatri romani, in cui la presenza e la disposizione delle persone produce delle scritte: viva l'Italia fascista, è il senso dell'orgoglio, e tutti sono invitati, e l'invito è molto pressante. Bisogna andare a vedere le sfilate. Fascismo significa avere sempre continui impegni, lo Stato chiede di sfilare e poi premiazioni, insomma la simbologia nel fascismo è molto importante. I giovani marciano, sono tutti spavalti, tutti belli, tutti ben pettinati, tutti ben rasati, non c'è nessuno di trasandato che comunichi un senso di degrado, di decadenza, no, sono tutti belli, eroici, forti, fanno tantissima ginnastica all'aria aperta. Ovviamente i fascisti sono addestrati a fare azioni pericolose, saltano, vedete, sulle baionette sguainate, non hanno paura di niente, i loro gesti sono gesti eroici e ginnici, saltano all'interno del cerchio di fuoco, è uno spettacolo vederli, non ci sono persone in sovrappeso, non ci sono persone paurose, no, è la migliore gioventù che sia mai esistita per l'Italia. E intorno vedete che ci sono teatri, luoghi che richiamano l'architettura greco-romana e la scultura greco-romana, per dire dobbiamo tornare alla grandezza antica. Anche i bambini si mettono in una posizione plastica che ricorda un po' il discobolo di Mirone, sono dei veri e propri atleti, vedete, in una posa aggressiva, concentrata, perfetta, bellissima esteticamente. Altre modalità con cui si seduce il popolo sono i servizi offerti. Già qua ne abbiamo parlato di diversi, perché da quando c'è il fascismo c'è sempre un sacco di cose da fare. Il pomeriggio è sempre organizzato, occupato, e poi c'è sempre un continuo spettacolo. La gioventù è ordinata, non c'è delinquenza, non c'è malavita, i giovani sanno sempre cosa fare. Ma il fascismo va oltre ed ha per esempio le vacanze. Quanti italiani hanno avuto la vacanza fino a questo momento? Pochissimi, perché gli italiani sono poveri. Il fascismo organizza anche le vacanze e per molti c'è la possibilità, per esempio, di andare al mare d'estate per prendere un po' di iodio, di aria buona e diventare più vigorosi e forti. Credere, obbedire e combattere. Sono dei ragazzini che sono invitati all'interno di case del fascismo edificate in luoghi di mare a respirare l'aria buona, fare un po' di vacanze di mare, sempre sotto il controllo delle organizzazioni fasciste e ovviamente sempre continuando a fare vacanze fasciste, che significa imparare i valori del fascismo, le colonie del fascismo, colonia marina, dai bambini più piccoli e più grandi, tutti insieme appassionatamente in un mare che non è il mare di oggi, non ci sono ombrelloni, non ci sono servizi, è un mare ancora selvaggio, lo sviluppo turistico industriale avverrà più avanti. Si è al mare, ma non ci si dimentica di Mussolini, Federazione Fascista dell'Urbe. Giovani italiani che hanno l'opportunità di vivere delle vacanze. La gente è grata al fascismo perché finalmente c'è la possibilità per i piccoli di andare al mare. È tutto pagato, tutto stipendiato, tutto organizzato dal fascismo. Un'altra immagine delle grandi colonie al mare. E ancora una volta vedete queste organizzazioni, grandi cerchi, grandi marce, grandi scenografie. A noi, vedete, al mare si issa un cartellone, oggi ci sarebbe la pubblicità della Red Bull o di qualche altro marchio, all'epoca c'è una pubblicità invece di regime. A noi, ricordatevi che siete qui sotto l'occhio vigile del fascismo, per grazia del fascismo, è il fascismo che vi ha dato tutto questo. Colonia solare, guardate i bambini quanto sono magri e macilenti, è una gioventù povera, ma il fascismo nutre e il fascismo insegna e il fascismo sviluppa, è una colonia appunto per bambini poveri. Altre immagini delle colonie fasciste, la mattina sotto il tricolore il saluto romano per ricordare chi ha consentito, chi ha garantito questo benessere all'Italia. Vedete maestri in camicia nera vestiti in uniforme che passano in rassegna ai giovani e li intrattengono, li aiutano, li sviluppano, gli insegnano. Un grande veicolo dell'indottrinamento è stato lo sport. Provate a pensarci, quanti campionati mondiali ha vinto l'Italia di calcio? Non lo sapete, siete calciatori. Abbiamo vinto 4 campionati nel mondo di calcio. Uno l'abbiamo vinto nel 2006, se ricordo bene. Uno l'abbiamo vinto nell'82, 1982. E poi ne abbiamo vinti altri 2. Ma quando? 34 e 38. E come mai? È l'Italia fascista. l'Italia fascista si afferma attraverso lo sport. Lo sport viene visto come un veicolo perfetto di indottrinamento fascista. Provate a pensarci. I fascisti come si chiamano tra di loro? Camerati. Tutti i cittadini sono camerati. Beh, ma nello sport che cosa c'è? C'è lo spogliatoio. Lo spirito dello spogliatoio non è molto diverso da quello della camerata. Provate a pensarci. In un gioco di squadra, nello sport, conta vincere, combattere fino alla fine, essere orgogliosi, allenarsi fino allo sfinimento, ubbidire a quello che dice l'allenatore. Lo sport viene visto come una forma di addestramento perfetta, di avvicinamento al fascismo. È vero che oggi si dice che lo sport è uno strumento di insegnamento di valori positivi, come i valori del fair play, per esempio, no? Del rispetto delle regole. Però in realtà lo sport contiene anche molti valori fascisti. Per esempio l'obbedienza cieca, ubbidire all'allenatore, dare tutto se stesso per gli altri, la solidarietà cameratistica o di spogliatoio che nasce tra compagni di squadra, l'obiettivo di vincere e di competere, tutti questi valori erano considerati intrinsecamente fascisti. Per cui il fascismo vuole eccellere negli sport e ci riuscirà. Le Olimpiadi, per esempio.